Dio vi benedica, fratelli. Apriamo le nostre Bibbie nella prima lettera di Giovanni Apostolo. Vorrei parlare in questa opportunità dello spirito dell'Anticristo. Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 18, dice così la parola. Figlioletti, è l'ultima ora. E come avete udito che l'Anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti Anticristo. Onde conosciamo che è l'ultima ora. E alla pagina seguente, capitolo 4, versetto 1 al 3, dice, prima Giovanni capitolo 4, versetto 1 al 3, dice, diletti, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne è da Dio. E ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio. E quello è lo spirito dell'Anticristo, del quale avete udito che deve venire, ed ora è già nel mondo. Lo spirito dell'Anticristo ora è già nel mondo. Le scoperte scientifiche di ogni ordine, purtroppo il mondo ha dovuto subire una forma drammatica. Il mondo è stato beneficiato da una alta tecnologia, specialmente, fratelli, in questi ultimi 50-60 anni. Abbiamo visto l'avanzamento di tutto questo, l'alta tecnologia, la medicina, il trasporto, nelle comunicazioni si è avuto un grande avanzamento. Però sembra che ogni cosa tende a trasformarsi, perché le città si trasformano in megalopoli, sembra che la scienza si trasforma a passi da gigante. Tutto sembra cambiare, tutto sembra trasformarsi. L'unica cosa che non cambia mai è l'uomo. L'uomo continua ad essere uguale da circa 6.000 anni. Nel caso di Caino, fratelli, era pieno di amarezza, pieno di odio, pieno di gelosia. Si è impadronito di lui uno spirito di omicidio ed ha ucciso il suo fratello. E l'umanità sembra che non ha cambiato in niente da quel momento. Però nonostante tutte queste novità della scienza, nonostante tutto questo, i problemi basici dell'umanità non si sono risolti. Il caos nel quale il mondo si troverà fra non molto tempo, come per esempio la crisi sociale, la crisi finanziaria, la crisi morale, è alle porte in una forma terribile. Sembrerebbe, fratelli, che il mondo sta sanguinando. La puzza di tanta corruzione in ogni senso si fa sentire e sembra che non ci sia rimedio per questo male che affligge l'umanità. Chissà, il mondo si starà chiedendo da dove verrà il mio aiuto per il nostro mondo. Circa 40 anni fa ho letto un libro di Billy Graham, che era un grande evangelista, e lì si diceva che questo mondo corre come una palla di fuoco verso l'inferno e nessuno lo può detenere. Questo lo ha detto Billy Graham circa 50 anni fa, e fratelli amati, dopo questo tempo ancora di più, con più ragione, si può dire che il mondo va come una grande palla di fuoco verso l'inferno, senza che nessuno possa fermarlo. Il mondo, fratelli, sta vivendo questa crisi così terribile in ogni ordine. Sembra che il mondo al giorno d'oggi cerca un leader. E quando il mondo anela un leader, quello che anelando al fondo di tutto questo è un Messia che lo possa salvare. È un Messia che possa portare avanti la nazione o il mondo intero in termini sociali, in termini economici, in forma che ci sia pace e sicurezza. Fratelli amati, noi abbiamo visto tanta morte, però tanta morte dovuto alle ambizioni che la gente ha avuto per raggiungere il potere. In mezzo a noi lo abbiamo visto, nei nostri paesi vicini l'abbiamo visto, nel mondo l'abbiamo visto. E allo stesso modo possiamo vedere questa descomposizione sociale, la minaccia che incombe sul mondo di guerra nucleare che potrebbero darsi nell'Oriente, di cui la Bibbia ci sta parlando, che nell'epoca della tribolazione morirà la quarta parte della popolazione della terra, per una pioggia di fuoco e zolfo, che non è altro che un olocausto nucleare, perché il mondo si è preparato per una terza guerra mondiale. Si è data la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e sicuramente verrà la terza guerra mondiale, e la parola ci dice che succederà questa ecatombe. Cosicché è un tempo molto pericoloso quello che noi stiamo vivendo in questo momento. La gente si sta chiedendo: ci sarà una soluzione per i nostri problemi? Il mondo si sta chiedendo: esistirà possibilmente qualche sistema, qualche nazione, qualche organismo come la ONU o qualche personaggio che possa far uscire il mondo da questo caos, questa crisi sociale ed economica che si avvicina a passi da gigante? Non so, fratelli, però la Bibbia ci dà la risposta a questa domanda. La Sacra Scrittura ci parla che apparirà nel mondo un uomo, un personaggio peculiare, un grande personaggio che il mondo si sta preparando per ricevere, affinché questo personaggio si senta ben ricevuto, ben accolto. Guardate cosa il Signore Gesù ha detto di questo personaggio nel Giovanni capitolo 5 versetto 43, che dice lì la parola del Signore. Parlando di questo personaggio, il Signore Gesù ha detto queste parole: io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete, un altro verrà nel suo proprio nome e voi lo riceverete. Fratelli, si sta riferendo qua alla parola di Dio, a questo anticristo che viene, fratelli, nel mondo intero. Un personaggio terribile che si affaccerà alla storia. Il mondo sta perdendo. Io credo, fratelli, che qua nel nostro paese è uguale, che il mondo sta perdendo fiducia nei governi. Il mondo sta perdendo completamente fiducia nei politici, perché anche possano avere buone intenzioni, non potranno risolvere assolutamente niente. E se non hanno buone intenzioni per il proprio paese e se sono corrotti, peggio ancora. E allora il mondo già non ha fiducia nei governi e neanche nei politici di oggigiorno. L'anticristo allora apparirà come un grande dittatore, come una persona tiranna e crudele, come mai il mondo aveva visto fino al giorno d'oggi. Questo personaggio, fratelli, sarà una persona carismatica, un uomo con un coefficiente intellettuale altissimo, un uomo che maneggerà alla perfezione la diplomazia, perché potrà ottenere la pace fra Palestina e Israele. Palestina e Israele entreranno in una pace che sembra senza fine, però la parola dice che durerà solamente 42 mesi e poi il nemico, che è l'anticristo, rompe questo patto con Israele e comincia la persecuzione del popolo di Dio, fino a volerlo annichilare totalmente. Però, fratelli, quest'uomo sarà ammirato dalla gente, quest'uomo verrà con una capacità per la diplomazia che otterrà grandi cose per questo mondo, terrà una capacità amministrativa enorme. Questo si chiama anticristo. L'anticristo apparirà prima che Cristo venga nella gloria. Che significa il nome anticristo? Significa qualcuno che si oppone a Cristo. Però non solamente qualcuno che si oppone a Cristo, se non che qualcuno che si mette nel luogo del nostro Signore Gesù Cristo. Questo è l'anticristo. E il Signore Gesù in Matteo capitolo 24, versetto 24, parla di questo personaggio e comincia a dire che nei tempi della fine della storia sorgeranno in mezzo al mondo falsi cristi e falsi profeti che si alzeranno e faranno grandi segnali e grandi prodigi in mezzo al mondo. E queste persone, questi personaggi, questi falsi cristi e falsi profeti non sono diecine, se non che saranno centinaia e centinaia che sono già apparsi nel mondo. Io, fratelli, ho un libro che comincia a narrare, comincia a elencare tutti i falsi cristi e i falsi profeti che sono apparsi nel mondo. Sono centinaia, 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 cominciando da Teuda, di cui parla la Sacra Scrittura, fino ad arrivare a David Koresh, il profeta Amos, il coreano Omun, Sai Baba e tutta questa gente che sono apparsi in questa epoca ultima contemporanea. Cosicché la Sacra Scrittura ci comincia a parlare circa questa gente che sta sorgendo nel mondo. Il Signore già lo aveva detto, e appariranno facendo prodigi, facendo grandi segnali. E dice la Scrittura che inganneranno perfino agli eletti. Inganneranno perfino gli eletti. Questo anticristo, questo personaggio, riceverà questa facoltà per fare grandi prodigi e grandi segnali nel mondo. Però, fratelli, questo potere lo riceverà da Satana stesso e farà miracoli, così come nell'Antico Testamento facevano i profeti di Dio. La Sacra Scrittura ci parla di altri personaggi al lato dell'Anticristo, come il falso profeta. Il falso profeta nella grande tribolazione farà scendere fuoco dal cielo. Ditemi, fratelli, come il mondo potrebbe non seguire un personaggio che fa queste cose, come faceva Elia nel Vecchio Testamento, che faceva scendere fuoco dal cielo. Così, fratelli, faranno questi falsi profeti, questi anticristi. Solamente che i profeti dell'Antico Testamento che venivano da Dio lo facevano per il potere dello Spirito Santo, però questi falsi profeti lo faranno precisamente sotto il potere di Satana. Quello che noi abbiamo visto fino al giorno d'oggi, non so se voi avete visto in televisione persone che vanno ingannando la gente, sorprendendo la gente, cominciano a fluttuare nell'aria alzandosi dal suolo e dicono che questo è il gran potere di Dio, però questa levitazione non ha niente di sorprendente, sono i demoni che alzano queste persone. Lì non c'è scienza, però il mondo vedrà una quantità di cose simili a queste e il mondo andrà dietro a questa gente. Cosicché la parola di Dio, fratelli, ci sta parlando, lo stesso Gesù ci sta parlando, che inganneranno perfino a molti eletti. Però questa facoltà è ricevuta precisamente da Satana. Ora, l'anticristo è chiamato nella Bibbia la bestia, è chiamato l'iniquo, chiamato figlio del peccato, l'uomo della perdizione, così è descritto e definito nelle Sacre Scritture questa persona. E questa personaggio dell'anticristo ha due obiettivi. Uno di essi è farsi riconoscere come il Messia promesso. Ingannerà molta gente con i suoi prodigi e con i suoi segnali menzogneri, però non solamente ha come obiettivo il potere farsi passare per il Messia promesso, se non che l'obiettivo principale di questo personaggio è che la moltitudini lo adorino e lo proclamino come Dio su tutte le nazioni del mondo. Questo è il proposito principale dell'anticristo. Immaginatevi, fratelli, che mentre la gente di oggigiorno, i leader di oggigiorno cercano posizione nei governi, posizioni clave, vogliono arrivare alle alte sfere dei governi per ottenere potere, fama e poter raggiungere, certo, alcuni ricchezze in questi posti, questo personaggio cercherà le più alte sfere governative per farsi adorare da tutte le persone nel mondo. Cosicché, fratelli, noi dobbiamo aprire i nostri occhi in modo che tutti noi possiamo essere rapiti come Chiesa di Dio, e quando il Signore venga nella gloria noi andremo col Signore, alleluia. Tutti questi prodigi e questi miracoli che l'Anticristo farà e il falso profeta farà con lui, e tutte le soluzioni che porterà a questo mondo, perché sicuramente soluzionerà alcuni problemi di tipo economico. Immaginatevi che faccia una dichiarazione che il Salvador già non ha nessun debito e altri paesi debitori non hanno più debiti, che si cancelli tutto facendo prodigi e miracoli menzogneri, e la pace fra Palestina e Israele. Che dirà la gente? Leggete in Apocalisse capitolo 13 versetto 4 che cosa dirà la gente di tutto questo. Che dice la parola di Dio? E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E la gente dirà: chi come la bestia? Chi potrà lottare contro essa? Il mondo è pronto per adorare questo personaggio terribile. Mosè, quando ha fatto grandi miracoli, che dopo Gesù non c'è stato nessun uomo potente come Mosè, egli ha aperto il Mar Rosso in due parti, egli toccava la roccia e da lì sgorgava l'acqua. Mosè ha convertito le acque del Rio Nilo in sangue perché aveva ricevuto dallo Spirito di Dio potere e autorità, sì, che era simbolizzata nel bastone che aveva nelle mani. Però questo personaggio, fratelli, l'Anticristo, sarà grande, farà grandi prodigi e farà grandi miracoli perché egli riceve il potere e l'autorità dallo stesso Satana. Questo personaggio sarà un personaggio che starà in azione nell'epoca della grande tribolazione. Il Signore non vuole che la sua Chiesa passi per questo momento. Il Signore non vuole che quando la Chiesa sia ancora sulla terra possano cadere 19 giudizi terribili sulla terra. Il Signore non vuole che la sua Chiesa possa soffrire queste cose. Per questo, fratelli, la ragione del rapimento della Chiesa è quando comincia immediatamente i 7 anni del periodo della grande tribolazione. Attenzione al mondo, perché sarà spaventoso e terribile. Cosicché questo personaggio del quale parla la Bibbia comincerà la sua attività in questi 7 anni del periodo della grande tribolazione. Però vi voglio dire, fratelli, che oggigiorno si sta preparando la piattaforma, si sta preparando l'ambiente propizio e la mentalità, precisamente, fratelli, affinché si possa manifestare quest'uomo del peccato, quest'uomo anticristo, ed egli possa essere ricevuto. E allora come può preparare questo ambiente affinché la gente sia pronta nell'epoca della grande tribolazione a ricevere, abbracciare questo personaggio dove radica Satana stessa? Non è un demonio quello che è in lui, se non che è lo stesso Satana in persona. Vi ricordate voi quando Giuda Iscariota stava prendendo la Santa Cena con il Signore e gli altri discepoli? Dice la parola di Dio che al mettere il boccone Satana è entrato in Giuda, lo stesso Satana. E allora sarà lo stesso Satana che sarà dentro della vita di questo anticristo. Come si preparerà questo ambiente, questa mentalità, affinché l'anticristo possa essere ricevuto? I due versetti che abbiamo letto lo dicono. Allora vediamo prima Giovanni capitolo 2 versetto 18, che cosa ci dice la Sacra Scrittura? Ci dice la parola del Signore, in una di queste frasi dice che oltre a parlare dell'anticristo, dice che sono sorti molti anticristi. Sono sorti molti anticristi. Così si prepara la mentalità e l'ambiente propizio affinché la gente riceva questo uomo iniquo. Sono apparsi molti anticristi. Quello che sto dicendo, fratelli, è che nell'epoca ad oggi, prima che apparisca questo personaggio, stanno apparendo molti anticristi per preparare il momento, per preparare l'ambiente, e questi anticristi si riferiscono ai falsi cristi, si riferiscono ai falsi profeti che sono apparsi, fratelli, dall'epoca dell'era apostolica fino al giorno d'oggi. Questi sono i molti anticristi di cui sta parlando la Scrittura. Sono eretici, sono corruttori della verità, che hanno lasciato la verità per la menzogna e che hanno cominciato a insegnare gli errori e le menzogne al popolo. Così sarà la sottilezza di questi anticristi, di questi falsi maestri, che dice la parola, che perfino gli eletti saranno ingannati. Io vi voglio chiedere una cosa, fratelli. Voi non avete nessuna necessità di cercare altri gruppi. Voi non c'è motivo perché andiate a curiosare a qualcuno dell'India, qualcuno della Nuova Era, qualcuno che vi vuole insegnare come utilizzare la respirazione e cose per questo stile. Voi non dovete andare a fare queste cose. In primo luogo, se voi non sapete queste cose, perché vi mettete a fare queste cose? La parola pneuma è un vocabolo greco che ha due significati. Significa spirito, sia lo Spirito Santo o lo Spirito di Dio. Lo studio dello Spirito Santo teologicamente si chiama pneumatologia, però questa parola pneuma significa anche cattivo spirito e significa anche aria, vento. E siccome significa aria e vento, da lì vengono gli esercizi di respirazione, perché se cominciate ad essere indotti per alcuni falsi maestri, uomini stressati che vi fanno respirare, quello che state respirando è vento, però potrebbero anche essere spiriti cattivi, spiriti maligni. Quando è successo il terremoto il più recente nel 2001, alcuni collegi giorno seguente hanno praticato questa teoria della respirazione per calmare alcuni bambini che erano rimasti traumatizzati, e chissà si sono calmati perché erano stati toccati dalle forze del maligno. Perciò stiamo ben attenti, noi non dobbiamo andare dietro ogni novità. Accontentatevi di quello che sapete. I fratelli della Chiesa primitiva sapevano solamente una cosa: che Cristo salva, che Cristo guarisce, che Cristo battezza e che Cristo viene per la seconda volta. E questo predicavano. Non andavano cercando tante cose qua e là. Pertanto, fratelli, c'è una sottilezza del nemico per voler ingannare perfino gli eletti. E, fratelli, noi non dobbiamo seguire nessun movimento strano. E se avete qualche dubbio, chiedete, fratelli. È venuta una persona da me, evidentemente non era cristiana, però questa persona veniva qua alla chiesa, si riuniva qua alla chiesa, ed ella procedeva da una falsa religione. E questa persona mi ha detto: fratello Etre, io voglio che preghi per me, perché in questo luogo io sto ascoltando l'Evangelo di Cristo. Però ho un problema, fratelli. Io rifiuto la divinità di Cristo. Io rifiuto la divinità di Cristo. Che cosa era successo, fratelli? Quando lei frequentava quella falsa religione, è stata contaminata con uno spirito di errore, cosicché gli hanno insegnato a negare il Signore Gesù Cristo. E con questa mentalità, con quella mentalità che è l'opera, come non riceverà a quel personaggio che verrà fra poco tempo? Cosicché il mondo si sta preparando per questo. In secondo luogo, non solamente appaiono gli anticristi, senon che, fratelli, per preparare l'ambiente, per preparare la mentalità e la piattaforma cui apparirà l'anticristo, c'è lì lo spirito dell'anticristo. Dice la Bibbia, fratelli, in 1 Giovanni capitolo 4, versetto 3, voi avete già ascoltato dello spirito dell'anticristo, diceva Giovanni alla Chiesa, però diceva anche una cosa: questo spirito dell'anticristo già è nel mondo. E fratelli, Giovanni ha scritto la sua lettera pressappoco tra il 90 e il 100 della nostra era, ed egli diceva: lo spirito dell'anticristo è già nel mondo. Cosa significa questo, fratelli? Che questo è venuto da molti secoli fa, e oggigiorno questo è sempre più forte e sta incrementando l'opera del nemico. Lo spirito dell'anticristo si muove in mezzo a questo mondo e perfino in mezzo alle chiese, per cercare di strappare dal buon cammino gli eletti di Gesù Cristo. Cosicché, in essenza, che può fare lo spirito dell'anticristo? È una forza del male che arriva e avvolge, seduce, convince, arriva a mettersi dentro la mente come una fortezza, finché uno possa credere alla menzogna, di tutto quello viene più avanti. Questo è lo spirito dell'anticristo, è una forza del male, fratelli, che arriva alla mente degli uomini di questa società. Lasciando un attimo il tema per riprenderlo poi più avanti, io voglio fare una domanda questa mattina. Cos'è che ha cambiato veramente la gioventù dei nostri giorni? Io credo che qualche giovane di 20 anni che ci sia qua non può risponderci questa domanda. Chissà gente come noi, che abbiamo molti anni in più, chissà possiamo fare un confronto fra quello che succedeva negli anni 50, negli anni 60, e fare un confronto con la gioventù di oggi. Perché è interessante quello che vi voglio dire in questo momento. Molti abbiamo vissuto in quel tempo degli anni 60, nell'epoca del cha-cha-cha, di Chubby Checker, di Enrique Guzman, di Angelica Maria. Fratelli, erano tempi sani quelli. Io so che c'erano alcune cose che non andavano. Appena si sentiva parlare di marijuana, pornografia esisteva poco, omicidi 13-14 anni non esistevano in nessun modo. E allora, quali erano gli orrori di quell'epoca, gli orrori della gioventù di quell'epoca, degli anni 50-60? Io mi ricordo che andavamo a suonare campanelli e dopo scappavamo e ci scondavamo dietro un angolo e vedevamo che la signora usciva e non c'era nessuno, e noi facevamo la grande risata. Questo era il nostro divertimento. Molti di voi l'hanno fatto. O sgonfiavamo le ruote delle biciclette e noi ridevamo quando usciva il vicino. O fumavamo una sigaretta in 4 o 5 e cominciavamo a tossire, queste erano le grandi trasgressioni che facevamo noi. Andavamo alla festa e cominciavamo a ballare con le ragazze, chissà il ballo del mattone, e ascoltavamo Ray Conniff o l'orchestra Mantovani. I ragazzi di oggi non conoscono queste cose. Queste erano le più grandi trasgressioni che facevamo noi. Però se noi vediamo l'inquietudine di quei tempi con l'epoca di oggi, che gravi problemi che ha la gioventù fra i 13 e i 20 anni oggigiorno. Quali sono questi grandi problemi che hanno? Problemi gravissimi. Le droghe, l'ingresso e il seguire il satanismo, l'alcolismo, ragazzine di 13-15 anni che hanno già 2-3 aborti alle spalle, lo spirito di suicidio, perché molti si sono suicidati, le depressioni che hanno visitato le loro vite, e non solamente questo, se non che abbiamo visto giovani entrare nelle bande giovanili, pieni di violenza, pieni di omicidi. Che cose terribili quello che sta succedendo, le violenze, gli omicidi che succedono fra gli stessi giovani. Oggigiorno nel nostro paese si uccidono alunni di scuola, si ribellano contro tutto e contro tutti. Perché questa differenza fra quell'epoca degli anni 50 e 60 e l'epoca d'oggi in quanto in riferimento alla gioventù? Cos'è che li ha cambiati questi ragazzi? Fratelli, non ho nessun dubbio che sono le forze del male che sono arrivate, che sono avanzate nella mente dei ragazzi, e i ragazzi sono veramente ingannati dal nemico. Io credo che i ragazzi non vogliono essere cattivi, l'unica cosa che vogliono è che la vita tenga un senso per loro, e per questo si mettono nelle droghe, si mettono a cercare le forze del male, si mettono a cercare il satanismo. Però oggigiorno, fratelli, questa è la ragione per la quale la gioventù ha cambiato. Guardate allora come comincia a operare fin da quegli anni lo spirito dell'anticristo nella gioventù. Il nemico comincia a tessere un piano, di modo che oggigiorno la gioventù è praticamente perduta. Ditemi una cosa, se il Signore tarda in venire, come sarà la gioventù fra 20 anni, 30, 40 anni? Però il Signore dice, questi tempi saranno accorciati, perché altrimenti nessuno sarebbe salvato. Cosicché, fratelli, la gioventù, il nemico la sta attaccando terribilmente, attraverso il materiale contaminato che stanno ricevendo da ogni parte. Chissà le scuole si sono dimenticate di praticare i valori che sono nella Sacra Scrittura. Il giovane oggigiorno ha dimenticato completamente Dio. Se dimentica Dio, dovrà afferrarsi a qualsiasi altra cosa. Il giovane oggigiorno ha come modello, per andare avanti nella vita, per imitare nella vita, ha come modelli Lady Gaga o Marilyn Manson o i Black Sabbath o Mick Jagger. Tutti questi sono i modelli di oggigiorno per i giovani di oggi. Che bene possiamo sperare per i giovani nostri? Negli anni 50, 60, sembra che il nemico cominciava da lì a seminare questa semenza nei giovani, ossia lo spirito dell'anticristo cominciava a muoversi fra i giovani. Il frutto che stiamo vedendo dalla schiavitù, dalla morte, dalla distruzione dei ragazzi, si deve a questo spirito dell'anticristo che si muove oggigiorno. Però quello a cui voglio arrivare è che in qualche modo lo spirito dell'anticristo si sta muovendo in mezzo a noi, e dice Giovanni che lo ha fatto fin dall'era apostolica, e oggi con più forte e più profondità si sta seminando questa semenza, affinché il mondo sta preparato per ricevere questo personaggio che si chiama l'anticristo. Vediamo, fratelli, un po' l'opera dell'anticristo nelle nazioni durante la grande tribolazione. E dopo ritorniamo un'altra volta al nostro tempo. Cosa succederà nelle nazioni nel periodo della grande tribolazione? Quando, fratelli, già non si muoverà tanto lo spirito dell'Anticristo, se non che lo stesso Anticristo in cui c'è Satana si manifesterà. Guardate cosa succederà. Apocalissi capitolo 9 versetto 21. Che dice la scrittura, fratelli? Questo mi mette paura, fratelli. Guardate l'opera dell'Anticristo. E il resto degli uomini che non furono uccisi da queste piaghe non si ravvidero delle opere delle loro mani. Sì, da non adorare più i demoni. Questo può succedere in così poco tempo? Come è possibile che tutta una società a livello mondiale non si penta delle sue fornicazioni, dei suoi spiritismi? Com'è possibile che questo succeda? Il mondo intero che pratica la fornicazione, lo spirito dell'Anticristo comincia a orientare la gente, lo ha fatto da molto tempo e lo sta facendo in una forma terribile oggigiorno, in una forma sottile. Voi mi potete dire, ermano Etro, la mia famiglia e Dio non ci mettiamo in questo. No, questo è sbagliato. Perfino i vostri bambini di 3 anni cominciano a mettersi in questo. Quando voi gli date video o materiali che sono stati preparati affinché i bambini siano coinvolti in questo, voi che non superguardate quello che i vostri figli vedono in televisione, lì comincia Satana a lavorare attraverso la menzogna. Quando voi comprate un video, una pellicola di Harry Potter ai vostri figli, quando voi permettete che a Natale qualcuno regali a vostro figlio una tavola Ouija che serve per invocare i demoni. Sembra un gioco, ma serve per invocare i demoni. Noi genitori stessi siamo persone che collaboriamo con il nemico senza renderci conto di questo. Cosicché in Apocalissi 9:21 dice che non si sono pentiti delle loro fornicazioni, però come sarà questo a livello mondiale, perché lo spirito anticristo sta lavorando e la gente cerca l'intelligenza satanica e cerca il potere satanico attraverso di queste cose che io vi ho detto. Cosicché come la gente con uno spirito di questi, con un desiderio come questo di cercare il potere satanico, l'intelligenza statica, come la mente non sarà preparata, come l'ambiente non sarà propizio per ricevere l'Anticristo. Fratelli, guardate come il nemico si muove sottilmente. Guardate cosa dice un versetto prima, il versetto 20, 9:20, che dice la parola del Signore. E il resto degli uomini che non furono uccisi da queste piaghe non si ravvidero delle opere delle loro mani, sì, da non adorare più i demoni. Oggigiorno lo spirito dell'Anticristo si muove in mezzo alla società e sta inducendo la gente ad adorare i demoni, che adorino i demoni. E allora non sarà difficile che queste persone, quando venga questo periodo della grande tribolazione, possa adorare l'Anticristo, soprattutto se vediamo che fa prodigi e segnali. Guardate cosa dice Apocalisse 13, 4. Cosa dice la parola del Signore? Apocalisse 13, 4. Dice, e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia, dicendo, chi è simile alla bestia? Lo spirito dell'Anticristo sta inducendo la gente affinché lo adorino, e molta gente sta cercando queste cose. Che dice Apocalisse 13, 6, un po' più avanti di quello che abbiamo letto prima? ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Lo spirito di bestemmia, lo spirito dell'anticristo sta lavorando oggigiorno. Fratelli, ci sono situazioni di bestemmia nel nostro interno, terribili. Per esempio, in alcune occasioni vi ho già parlato di quel film, Il Codice da Vinci, un film totalmente bestemmiatrice, denigrando la persona del Signore Gesù. E ci sono avuti se questo direttore, questo regista o creatore di questa pellicola ha sentito il desiderio di fare un film così, è perché lo spirito dell'anticristo si muove, perché l'anticristo bestemmia e lui vuole che noi anche bestemmiamo. Però pertanto quest'uomo è stato influenzato dallo spirito di bestemmia creato per lo spirito dell'anticristo. E questa pellicola, fratelli, io credo che migliaia e migliaia di persone sono state influenzate da essa, perché una sorella, o meglio, non sono sicuro se era una sorella, è stata influenzata da questo. È andata al cinema, ha visto questo materiale, non so perché è andata, forse per curiosità, può essere che avevo qualche dubbio, non so, però sì, è entrata nella sala cinematografica e si è esposta a questa pellicola. E io vi voglio dire che quando entrate nel pollaio, il gallo vi pizzicherà. Mettetevi nel terreno del nemico e il nemico vi attaccherà. Se andate in quegli ambienti carichi di demoni e di bestemmie, perché la pellicola è blasfema, sarete influenzati. Questa donna è uscita con uno spirito di blasfemia e molte volte si lamentava con me perché succedeva questo. Però io so che ha sofferto 16 mesi con questa storia e al fine voleva suicidarsi, pieni di timori, pieni di dubbi, e lo spirito di bestemmia e le parole sozze che non si toglievano dalla sua mente, una tortura terribile. Lo spirito dell'anticristo, quanti avranno visto questa pellicola in tutto il mondo? Lo spirito dell'anticristo è uscito per insegnarci a bestemmiare contro il Signore. E finalmente, fratelli, quello che significa la parola anticristo, che si oppone contro Cristo e vuole sedersi al luogo di Cristo. Allora, questo spirito dell'anticristo si oppone. Vi voglio dire una cosa, una delle cose che il Signore ci ha lasciato affinché possiamo fortificarci interiormente, affinché possiamo risolvere i nostri problemi spirituali, affinché possiamo esercitare autorità sul nemico, affinché possiamo avere una forte fibra spirituale. Non c'è niente di più prezioso e privilegio più grande che possiamo avere dopo aver ricevuto Cristo, che qualcosa faccia possibile che noi ci possiamo presentare immediatamente davanti al trono della grazia per chiedere e cercare opportuno aiuto. E questo si fa in preghiera, fratelli. La preghiera ci porta davanti a Dio. Il Signore ha detto: separati da me non potete fare nulla. Egli è come... Questo è come i rami separati dalla vite. Se noi separati dalle vite non possiamo fare l'una, ma se stiamo attaccati alla vite saremo sempre verdi e potremo fare tante cose. C'è speranza, fratelli. Oggi giorno la gente non vuole pregare. La Chiesa del Signore non vuole pregare come si dovrebbe. Non sarà che lo spirito dell'anticristo che si oppone non ci vuole vedere in ginocchio? Nessuno è più alto, ha detto un uomo di Dio, di colui che è inginocchiato, umiliandosi alla presenza del Signore. il nemico, fratelli, si oppone affinché noi non leggiamo le Sacre Scritture. Perché il Signore ha detto a voi, voi dite che nelle Scritture trovate la vita eterna. La Bibbia è un libro divino del quale il Signore Gesù Cristo ha detto la parola che io vi ho detto sono potere e vita. E l'Apostolo Paolo ha detto non mi vergogno dell'Evangelo perché l'Evangelo è potere di Dio. Cosicché la Bibbia è potere, è spirito, è vita e il nemico si oppone affinché noi non leggiamo le Sacre Scritture. Si muove lo spirito dell'Anticristo, si oppone a che noi possiamo ubbidire la parola del Signore. Egli vuole che andiamo in disubbidienza come cristiani, perché in questo modo in un certo momento ci ubicheremo sotto i giudizi di Dio per la nostra distruzione, cosicché ci vuole distruggere portandoci alla disobbedienza, cosicché se noi ci proponiamo di obbedire questo nemico si opporrà e questo è lo spirito del nemico. E per la stessa cosa e per la santità, Giosuè ha detto al popolo, santificatevi, perché domani l'Eterno farà grandi cose per voi. Però guardate come dice questa parola, santificatevi, e il nemico si oppone a che noi ci santifichiamo. Quando la Chiesa di Cristo preghi e si riempie dell'istruzione della parola di Dio, e sia obbediente alla parola, e cerchiamo la santità, che stia attento il diavolo perché dovrà scappare dai 14 dipartimenti della nostra Repubblica e vedremo la gloria di Dio in mezzo a noi. Alleluia. Però questo nemico, fratelli, si opporrà. Non ci lasciamo ingannare né farci trasportare per questo terribile, terribile dell'Anticristo. Preghiamo. Padre nostro che sei nel cielo, Signore ti ringraziamo, Dio, in quest'ora, perché sappiamo che i tempi che vengono sono tempi molto difficili, di molti inganni, di molte sottilezze. Tu già ci hai avvertito mediante le Sacre Scritture. Hai già messo tutto questo davanti ai nostri occhi. Per mancanza di conoscenza potremo perderci, oh Signore. E per la nostra disobbedienza. O Padre, continua a illuminare gli occhi del nostro intendimento, Signore. Signore mio, che tutti possiamo trovati degni di poter essere parte di quel glorioso rapimento che Tu hai preparato per la Tua Chiesa, affinché la Tua Chiesa non passi per quei 19 giudizi che verranno per il mondo intero nell'epoca dell'Anticristo. Così come hai liberato la Chiesa nell'anno 70 dopo Cristo e hai detto alla Chiesa che fuggisse da Gerusalemme e che colui che aveva dimenticato il manto che non ritornasse a prenderlo ma che fugga, perché qualcosa di terribile doveva avvenire con il generale Tito. Così stesso, Signore, Tu ci stai preparando, Signore, affinché questo tempo non ci sorprenda, oh Dio mio. Signore, crea in noi uno spirito tale che possiamo amare la preghiera, che possiamo vincere in preghiera, oh Dio. Che possiamo essere potenti in preghiera, o Re di Gloria, che possiamo apprendere a fortificarci nel potere della Tua forza, che approfittiamo il privilegio glorioso di poter venire alla Tua presenza, o Dio mio, senza chiedere permessi al Tuo trono, Signore, perché Tu ricevi ognuno di noi. E che apprezziamo la Tua parola, e che possiamo essere come Mosè. Oh, alleluia! Oh, come Stefano, potente nella parola, Dio mio. Che la parola abbondi potentemente nella nostra mente, nel nostro cuore. Che la parola sia, Padre Santo, come quella spada di due fili che penetra, oh Dio, di gloria. Oh Signore, che possiamo, Signor mio, che possiamo crescere, che possiamo gioire nel compiere e guardare la Tua parola per tante promesse che ci sono per noi. Anche venisse la tempesta contro la casa non cadrà, perché la casa è di persone che odono la parola e la mettono in pratica. Spirito Santo, aiutici a obbedire. E Signore, che possiamo piacerti, oh Signore, vivendo una vita di santità, separati, oh Dio mio, dal mondo, stando lontani dal peccato, e piacere solamente a Te, oh Signore, perché solamente con un popolo così Tu puoi fare grandi cose. Signore, qui c'è gente riunita in questo luogo in cui Tu stai facendo grandi cose, e non solamente stai facendo grandi cose nelle loro proprie vite, sennò che farai grandi cose attraverso le loro vite, perché saranno Tuoi canali, saranno i Tuoi strumenti nelle Tue mani, oh Signore, per mostrare la Tua gloria a questo paese del Salvador. Fai che amiamo queste cose che Ti piacciono, Signore, che ci convengono come figli di Dio. Padre, nel nostro ritorno a casa benedicici, oh Signore, che la Tua parola resti impressa nei nostri cuori e che attuiamo secondo essa. Accompagnaci con la Tua pace e la Tua benedizione. Nel nome di Gesù. Amen e amen. Che Dio vi benedica, fratelli.